www.radiogio.it e la storia continua. Allevato come un re nella vita quotidiana del Medioevo, il maiale viveva allo stato brado, trovando nel bosco cibo a volontà, ed inverno ci pensava il porcaro a rifornire la stalla di ogni ben di Dio. Cresciuti in famiglia, oltre a ricevere maiali sotto forma di tributo, i monasteri e le famiglie signorili erano proprietarie di maiali in prima persona. La documentazione ci dice che il monastero di Santa Giulia, sempre nei primi anni del X secolo, ne possedeva 1672 capi disseminati in oltre 70 aziende agricole sparse un po' in tutta la pianura padana. Per fare un altro esempio, il monastero francese di Corbi macellava ogni anno, per le sue esigenze alimentari, qualcosa come 600 maiali. Ma a parte queste grandi cifre, raggiungibili solo dai grandi monasteri e dei signori, era estremamente diffuso l'allevamento familiare di pochi capi. In pratica, tutti o quasi i coloni tenevano qualche maiale, in modo da coprire le proprie esigenze di carne per gran parte dell'anno. In una stele conservata al Museo Civico Archeologico di Bologna, vediamo un porcaro circondato da 7 bestie. E se anche la stele risale all'epoca romana, essa ci mostra quale doveva essere la realtà nei primi secoli del Medioevo. Non è difficile immaginare che fosse alla categoria dei piccoli proprietari terrieri in condizione libera, sopravvissuti all'invasione longobarda, la più attiva in questo genere di allevamento. Ma anche le famiglie di condizioni servile potevano tenere maiali in proprio. Per il pascolo, questi piccoli allevatori potevano usare le riserve signorili, pagando un tanto. Ma esistevano anche boschi di proprietà collettiva, delle comunità rurali, l'accesso ai quali era regolato da antichissime consuetudini. Secondo certi calcoli basati su quanto pagato da gruppi di contadini per la decima in alcune zone veronese, risulterebbe che nel X secolo ogni unità poderale poteva contare in media su 10 maiali. Ci rifarà che richiama da vicino l'immagine impressa nella stele di epoca romana. In conclusione, si può dire che l'attività dell'allevamento suino durante il periodo alto medievale esercita un ruolo di primaria importanza per l'economia e la vita stessa della popolazione, quale non ebbe in precedenza se non ha mai più svolto in seguito. Gli animali erano lasciati generalmente allo stato brado, in grandi branchi, e questa pratica lascia un po' perplessi dal momento che ci si chiede come facessero gli allevatori a controllare delle mandrie così numerose, per giunta disperse in aree difficili da padroneggiare come sono quelle boschive e paludose. Per tenere unito il branco, il porcaro usava probabilmente un metodo ancora praticato nell'Inghilterra del XVIII secolo. In un primo momento veniva costruito un piccolo recinto di rami e fronde intorno a un albero, coperto con una tettoia provvisoria, e la superficie così delimitata cosparsa con paglia e felci. Questa sarebbe diventata l'accogliente stalla nella quale avrebbero trovato ricovero i porci. Condotto il branco a pascolare tutto il giorno, il calar del sole, il porcaro spingeva a forza gli animali nel recinto. Qui essi trovavano il delizioso strame che dopo un pasto abbondante prediligevano particolarmente e vi trascorrevano la prima notte. Il giorno successivo il guardiano mostrava i maiali allo stagno o il ruscello a quale abbeverarsi, poi li lasciava liberi. Gli animali capivano così qual era il loro habitat e anche se si fossero allontanati di qualche chilometro, avrebbero saputo sempre tornare indietro e a capo del branco. Soprattutto era importante che capisse le intenzioni dell'uomo, il verro a capo del branco, il maiale maschio più grosso e forte al quale gli altri dovevano ubbidienza. A questo capo branco, che le fonti dell'epoca chiamano con voce germanica Sonorpair, veniva posto al collo un campanello in modo che la sua presenza fosse immediatamente avvertita dai suoi compagni e dalle persone che si trovavano nelle vicinanze. L'importanza di questo verro maggiore è tale che l'editto di Rotary si sofferma a trattare anche di lui. Una pena particolare era comminata a chi avesse osato rubarlo o ucciderlo. E ciò è comprensibile perché la sua sparizione comportava l'anarchia della Mandria e non doveva essere agevole riportare la tranquillità in un branco di decine di maiali in lotta fra loro per designare un nuovo capobranco. A volte invece del maschio era una grossa scrofa a prendere le redini del gregge. Essa veniva chiamata Ducaria e svolgeva le stesse funzioni del verro maggiore. L'attività principale del porcaro era quella di procurare alle bestie le ghiande di cui erano ghiotte e per far questo doveva bacchiare con lunghe pertiche i rami delle querce, oppure salire sull'albero e scuotere vigorosamente i rami in modo da far cadere a terra i frutti. Ci restano numerose immagini di questa attività, scolpite nei portali delle pievi o dipinte nelle rappresentazioni del ciclo delle stagioni, oppure nelle miniature. Questa pratica avveniva in autunno, quando le querce erano cariche dei loro frutti. I maiali si cibavano anche delle tenere fronde che pendevano dai rami degli alberi. Giunto infine il pieno inverno, quando diventava difficile procurare il cibo agli animali, questi venivano condotti nelle stalle poste a vicinanza dei poderi, in modo da poter essere agevolmente accuditi. Qui passavano la parte più dura dell'inverno, nutriti di castagne, ghiande precedentemente stipate, fave, orzo e ortaggi, cui si aggiungevano tutti gli scarti dell'alimentazione umana in modo da formare il classico pastone. E i maiali erano pazzi per le ghiande. Le fonti testimoniano come l'importanza rivestita dell'allevamento suino in epoca alto medievale avesse conseguenze anche in ambiti diversi da quello strettamente alimentare. In primo luogo, i boschi di querce, particolarmente della specie comune Offarnia, erano considerati terreno produttivo al pari dei campi coltivabili e delle vigne, e di conseguenza avevano un valore commerciale molto alto. Nella terminologia del tempo si usava parlare di selva per ingrassare porci, silva ad ingrassandum porcos. Per connotare il bosco di querce, viceversa, di selva infruttuosa, se costituita da altre specie di alberi. La vocazione di questi boschi all'allevamento suino aveva indotto poi a realizzare un particolare tipo di misurazione, basato sul numero dei capi che potevano nutrirsi in un determinato spazio. Così, quando un notaio amministratore fondiario doveva indicare l'estensione di un bosco, scriveva che tale selva era da 100 maiali o da 500 maiali, a secondo delle dimensioni. A partire da questo, gli storici hanno provato a misurare l'estensione di certe selve, ma non essendoci accordo sull'unità di misura, i calcoli necessariamente divergono. Alcuni, infatti, ritengono che bastasse mezzo ettaro di terra a querce per nutrire un animale. Altri invece sono convinti che fosse necessario addirittura il doppio. www.redigio.it e la storia continua.